Allora, con l'indicazione di base poi iniziamo l'incontro. Il centro Twilight è nato ormai 16 anni fa, da parte di Carlo e mia, con questo desiderio di divulgare il ricco contenuto della ricerca teologica in ambito scientifico. Sapete, in ambito scientifico, settimanalmente escono tanti articoli, libri che aiutano a comprendere meglio il Vangelo. Però rimangono a un livello elevato, a un livello di studiosi che naturalmente scrivono in maniera complicata, quindi è un'aristocrazia intellettuale per la gerarchia, ma poi non arriva alla gente. E la gente? E la gente niente, rimane affamata o viene rintronata con bazzecole e chiacchiere che nulla hanno a che vedere con la parola del Signore. Allora il nostro intento è stato creiamo un centro dove studiamo in maniera rigorosa, seria e scientifica. Ma poi divulghiamo in maniera esclusivamente popolare. Cosa significa popolare? Non significa un livello basso, ma significa che in questa divulgazione non adoperiamo termini tecnici, termini clericali, termini scientifici, ma un linguaggio che a tutti possa essere compreso. Bene, la risposta a questa nostra iniziativa è andata al di là di ogni immaginazione e di ogni aspettativa. Voi lo vedete. Questi incontri, come sono sempre molto, molto partecipati, e poi con la creazione di un sito internet, ecco, quindi oggi vedete Simone. Simone è colui che ci ha creato qui questo sito meraviglioso, che riceve complimenti da tutti quanti, non solo dall'Italia e dall'estero. Con la creazione del sito, questo messaggio ha varcato i confini non solo di Montefalco, ma dell'Italia. Attualmente il nostro sito è visitato mensilmente da più di 100 paesi, quindi praticamente da ogni parte. E i nostri lavori, le nostre omelie sono trascritte perfino nella lingua cinese, italiana, coreana, oltre naturalmente inglese, francese, spagnolo, polacco, certo, siamo nel nord, non ti capisco. Quindi c'è stata una risposta incredibile. Perché questa risposta incredibile? Perché il criterio interpretativo per decifrare il messaggio di Gesù e anche l'Antico Testamento è lo stesso che gli evangelisti ci danno. Il bene assoluto dell'uomo. Gesù ha dato la sua vita per mettere al primo posto, come valore assoluto, il bene dell'uomo. Allora tutta la Bibbia va interpretata con questo criterio, il bene assoluto dell'uomo. E questo strumento interpretativo ci ha dato la possibilità quindi di divulgarlo e riportarlo ovunque. E lo dico per le persone nuove, ogni giovedì sera alle 8, e ogni giovedì sera, sempre alle 8, c'è la lettura in diretta del Vangelo della domenica, è possibile collegarsi e poi intervenire attraverso, si chiamano le chat, questi commenti. Il giovedì lo faccio io in lingua italiana e venerdì dedicato in lingua spagnola. Anche questo è andato al di là delle nostre aspettative, si collegano perfino dall'estero per questo appuntamento del giovedì e del venerdì sera. Quindi negli anni questa attività è andata crescendo, adesso da 2 anni, come sapete, abbiamo i lavori in casa, perché i lavori in casa? Perché anni fa ci fu un terremoto che deponeva il centro proprio Montefano. Allora noi ospitiamo, tra la prima e la seconda domenica, ben 600 persone, quindi la casa deve essere più che sicura, non solo per la nostra comunità, anche per la vostra. Per fortuna il terremoto è così intelligente che le scosse che ci sono state questi ultimi anni sono state sempre il lunedì dopo la domenica del ritorno. Ma veramente, sempre il lunedì, perché la domenica dell'incontro basta una persona che si fa prendere dal panico, ricordate il salone come pieno, e quindi i lavori sono stati di ristrutturazione. Essendo un lavoro sul materiale e un fabbricato antico, vecchio, ci sono state sempre sorprese, quindi i lavori sono andati alla lunga, ci sono stati problemi economici, quindi i lavori si sono rallentati, adesso si sono ripresi, hanno chiuso il tetto del salone e speriamo quanto prima di potersi trasferire su, quindi vi ringraziamo di affrontare questo disagio di stare qui nel luogo che non è opportuno. E il Vangelo di Giovanni lo riprendiamo quando siamo su nel salone, che c'è la lavagna, c'è tutto l'ambiente. Adesso in questi incontri faremo altre tematiche. Riccardo ha fatto delle fotocopie del calendario con le nostre attività, che però potete vedere sempre aggiornato sul nostro sito, il sito è studiibiblici.it, c'è la voce calendario dove potete trovare sempre le aggiornate dei nostri incontri. Chiediamo un contributo di partecipazione a questi incontri, vedete lì c'è una cassetta, per aiutarci a mantenere questa struttura. Noi viviamo esclusivamente del nostro lavoro. Noi non riceviamo né l'8 per mille né fondi dal Vaticano, noi viviamo esclusivamente del nostro lavoro. Quindi lavoro di incontri, di libri, e un aiuto considerevole ci viene dai soci. È nata l'Italia Associazione gli amici del centro politici, si può essere soci, è una maniera, per quanto hanno trovato giovamento da questa nostra attività, di sostenerci e di aiutarci, quindi chi vuole può diventare socio. E ieri sera c'è stato il consiglio direttivo dei soci e poi l'assemblea dei soci, e allora è stato eletto come nuovo direttore del centro politici Riccardo Perez, quindi lo facciamo. Quindi adesso è lui il nuovo direttore che dirige il centro
studi.
Come ogni anno, Francesco e Angela Tramini della fotografia omonima ci regalano un calendario stampato da loro con le foto fatte da Riccardo, con frasi prese dai libri di Riccardo e mie, e che potete acquistare l'evangolo dei libri, dove è ritornata, sapete che ha avuto un intervento abbastanza delicato, è ritornata anche la nostra Ornella, che accogliamo di nuovo con un bello applauso e ringraziamo per il suo contributo. Allora, salutiamo voi, salutiamo tutti gli amici che sono in diretta, c'è anche Renato colui che normalmente si interessa alla diretta, che attualmente è in Brasile ed è collegato con noi. Quindi salutiamo tutti quanti. E allora riprendiamo i nostri incontri. Ripeto, il Vangelo di Giovanni lo riprenderemo quando saremo sul salone del momento opportuno. Questo incontro di oggi a cosa serve? Sapete che è uscito l'ultimo lavoro per 7 pericolosi, quindi oggi tratteremo dell'argomento di questo libro, che credo che possa essere interessante. Perché versetti pericolosi? Tra il terzo e il quarto secolo, i cristiani, da perseguitati, si trovarono proiettati nelle sfere del potere. Cos'era successo? Per motivi di intuito politico, gli imperatori avevano compreso che questa nuova fede poteva amalgamare e unire tutto l'impero, il cristianesimo, da fede perseguitata, si trasformò in religione imposta. Ed è l'inizio della tragedia del cristianesimo che ci portiamo fino ai nostri giorni. Quindi, mentre prima chi aderiva al messaggio di Gesù sapeva che andava incontro a persecuzioni, a difficoltà, dopo tutto questo si rovesciò. E cominciarono i problemi proprio con il Vangelo, specialmente con un Vangelo, il Vangelo di Luca, che è quello che tratto in questo libro. Perché il Vangelo di Luca? Perché il Vangelo di Luca, dalla prima pagina all'ultima, è tutto intonato all'amore misericordioso del Signore. Allora questo Vangelo comincia a diventare scomodo, perché non si comanda con l'amore, si comanda con la paura, non si comanda con la misericordia, si comanda con il timore, con il castigo. Allora questo Vangelo, più di tutti gli altri evangelisti, perché la linea di Luca è quella della misericordia, ne ha fatto le spese. Dove è stato possibile è stato anacquato, inquinato e addirittura censurato. Il titolo del libro, Versetti pericolosi, deriva da 11 versetti di questo Vangelo che per secoli nessuna comunità cristiana ha voluto al suo interno. Tanto era scandaloso il suo significato. Nei primi secoli i Vangeli non erano uniti come noi oggi abbiamo. Ogni comunità aveva il suo Vangelo. C'era la comunità di Marco, la comunità di Matteo, di Luca, di Giovanni, e si scambiavano questi testi. Ebbene, quando in queste comunità arrivava il Vangelo di Luca, bello, sì, piacevole, però c'erano 11 versetti che non andavano giù. E allora venivano non cestinati, perché era sempre parola del Signore, ma venivano rispediti all'utente, finché hanno trovato ospitalità in un Vangelo, il Vangelo di Giovanni, che non è il suo, ma questo lo vedremo nella seconda parte. Allora dicevamo, il Vangelo di Luca è tutta l'insegna della misericordia. E Gesù ci ha pagato la vita per questo. Perché? perché l'ambiente nel quale Gesù si è mosso non era favorevole alla misericordia. L'immagine di Dio che la religione imponeva era un'immagine di un Dio pauroso. E quindi Gesù ha scandalizzato i suoi contemporanei presentando l'immagine di un Dio completamente differente. E non gli è stato facile. Vedremo questa mattina che addirittura la prima volta che si reca in una sinagoga ha rischiato di essere linciato. Ma, e questo è importante, perché Dio deve mettere paura? Per quale motivo? La domanda che molti si pongono, ma cosa è successo? Prima c'era un Dio tremendo che puniva, castigava con castighi tremendi, e poi Gesù ci ha presentato un Dio completamente diverso. È cambiato Dio? No. Dio è sempre lo stesso. È stata la casta sacerdotale al potere che ha deturpato e deformato il volto di Dio per il proprio interesse e per il proprio dominio. Perché come si fa a imporre una dottrina? Specialmente quando questa dottrina non sta né in cielo né in terra ed è contraria al buon senso. Se adesso volessi imporvi una mia idea, e io sono uno come voi, quindi potete ascoltarmi, potete anche sentire, e se io vi chiedo obbedienza a me, e chi sono io per imporvi obbedienza? Però se io vi dico attenti, che se voi disobbedite a me, non è che disobbedite a me, disobbedite a lui, e se disobbedite a lui. Ecco che quindi è iniziata, nella religione, un'opera sistematica di terrorismo religioso. Perché quando la fede va imposta, non si fa con la convinzione, ma si fa con l'imposizione. E qui già si vede la novità di Gesù. Gesù il suo messaggio lo offre, non lo impone. Essendo un'espressione d'amore, l'amore non può essere mai imposto, ma soltanto offerto. Allora, alla luce di tutto questo, comprendiamo il perché di certe pagine di terrorismo religioso che sono giunte fino ai nostri giorni. L'immagine di un Dio contraddittorio ci viene rappresentato, io parlo per quelli della mia generazione, ma anche oggi sento che ancora si continua con questo aspetto. L'immagine di un Dio buono, ma poi capace di castigare per l'eternità per la trasgressione a un suo comandamento. Un'immagine di un Dio contraddittorio che chiede a noi, persone limitate e fragili, di perdonare quante volte, conoscete la classica risposta, 70 volte 7, e lui per un solo peccato se la lega al dito per tutta l'eternità. Quindi la religione è stata imposta con il terrorismo religioso. E quello che meraviglia è che specialmente le persone religiose che non si scandalizzavano, avevano paura, ma non si scandalizzavano quando veniva loro presentato un Dio giudice che minacciava e castigava e puniva, si scandalizzavano quando Gesù parlava di misericordia. E purtroppo il dramma che oggi noi viviamo, ed è il motivo di questo libro, ancora oggi la misericordia del Signore scandalizza. Ancora oggi all'interno della Chiesa è pericoloso parlare dell'amore del Signore. La misericordia impaccia. Faccio soltanto due esempi. Pensiamo soltanto a due categorie che sono quelle che più provano nella loro pelle. Una dottrina disumana che causa di sofferenza. Pensiamo soltanto al caso dei divorziati che poi si sono riaccompagnati, sposati. Pensiamo al caso degli omosessuali che a causa di una dottrina inflessibile provano nella loro carne l'emarginazione da Dio. Allora in questi casi parlare di misericordia del Signore, parlare di compassione, d'amore del Signore è tabù, è proibito. Quindi vedete che il tema è attuale. Allora siccome non è il Vangelo che si deve convertire alla Chiesa, ma la Chiesa che si deve convertire al Vangelo, è bene tenere alto il valore di queste pagine del Vangelo di Luca, che sono tutta l'insegna della misericordia. Il Vangelo di Luca come si apre? Si apre con uno scenario grandioso, che non è una cronaca, ma è una teologia. L'Evangelista anticipa quello che sarà l'effetto dell'azione di Gesù. A quell'epoca c'era un'attesa del Messia, il liberatore di Israele. Ma il Messia era presentato come un castigamatti, un giustiziere di Dio, che veniva a effettuare una separazione nel popolo, dividendo i puri dagli impuri, i giusti dai peccatori. E si credeva nella tradizione che c'era una lista di persone che il Messia avrebbe eliminato fisicamente alla sua venuta. Erano i pubblicani, perché per la loro attività i visitatori del dazio, erano considerati irrimediabilmente impuri, le prostitute e al terzo posto della lista c'erano i pastori. Perché i pastori? Non confondiamo con i nostri i pupi del presepio. I pastori vivevano tra le bestie, sempre in campagna o sui monti, erano gente disprezzata, non godevano dei diritti civili, non erano pagati, quindi vivevano di furti, spesso di omicidi, non erano considerate persone. Non avendo la possibilità di entrare in sinagoga per purificarsi, erano considerati come un raccoglitore di peccati. Quando verrà il Messia, li eliminerà. Ebbene, il Vangelo di Luca si apre con la smentita di questa immagine terrorista di Dio. Un Dio che giudica i peccatori, li condanna e li castiga. Scrive l'Evangelista che ai pastori appare l'angelo del Signore, è un'espressione tecnica con la quale si indica Dio quando si incontra con gli uomini. Ebbene, anziché distruggerli nel fuoco distruttore della sua ira, come così si sperava e si desiderava, leggiamo nel Vangelo che un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore, è l'espressione visibile di quello che Dio è, quindi l'amore, li avvolse di luce. Tutta la teologia in un attimo va in frantumi. Quando Dio si incontra con i peccatori, non li minaccia, non li accusa e neanche li castiga, ma li avvolge del suo amore. Non chiede loro di purificarsi, ma è l'amore con il quale li avvolge che li purifica. Tutto questo contraddiceva sia la tradizione religiosa giudaica, nella quale Gesù si è mosso, ma contraddiceva anche il rigore e la strumentalizzazione delle parole del Signore che la Chiesa, dovendosi imporre come forza di potere, stava manipolando. E allora ecco già il primo inquinamento del messaggio di Gesù. Conoscete tutti che l'annuncio degli angeli qual è? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Cioè la gloria di Dio, che ha volto i pastori, l'espressione visibile del suo amore, dell'alto dei cieli, si manifesta qui agli uomini di buona volontà, cioè a quelli che in qualche maniera se lo meritano. La categoria del merito che Gesù ha smentito con il suo insegnamento, ecco che veniva a riproporsi nella teologia della Chiesa. Ma adesso finalmente ci sono voluti 1500 anni, sono tanti, eh? Per 1500 anni siamo andati avanti con questo pace in terra agli uomini di buona volontà. Questo annacquamento o inquinamento del messaggio di Gesù, oggi per fortuna, nel Vangelo che avete, vedete che sono spariti gli uomini di buona volontà, non è certo che non ci sono più, è sparita la traduzione inesatta. Se ancora avete la traduzione di uomini di buona volontà, buttatela via, che ora che vi fate una versione nuova della Bibbia, oggi trovate scritto e pace in terra agli uomini da lui amati. È un cambio completo. Nel primo, l'uomo doveva meritare l'amore di Dio, pace in terra agli uomini di buona volontà. Nel secondo, l'amore di Dio è un regalo. L'Evangelista non sta facendo altro che anticipare quella che è la teologia del suo Vangelo di Gesù. Mentre nella religione vige la categoria del merito, una categoria discriminatoria, perché separa la gente tra meritevoli e no, con Gesù inizia la categoria del dono, del regalo. Con Gesù l'amore di Dio non va più meritato. Perché? Perché molte persone non lo possono meritare. Il merito dell'amore di Dio va inteso come osservanza delle sue regole, dei suoi precetti. Ma ci sono persone che non possono o non vogliono vivere queste regole. Allora questi esclusi per sempre da Dio. Quindi se l'amore di Dio è un premio che viene dato per i meriti delle persone, non tutti possono ricevere questo merito. E allora vengono esclusi. Allora per Gesù l'amore di Dio non è un premio che va concesso per i meriti delle persone, gli uomini di buona volontà. Ma è un regalo. Se io do a uno di voi un premio, significa che costui ha compiuto qualcosa per riceverlo. Ma se io gli do un regalo, questo non dipende da chi lo riceve, ma dipende dal mio cuore. Ebbene, la novità, Gesù ci ha pagato la vita per questo. La novità che Gesù ha portato, che l'amore di Dio non va meritato, ma va accolto. Perché non è un premio, ma è un regalo. Questi pastori non si sono purificati, non si sono pentiti. Eppure, quando Dio si incontra con loro, li avvolge con il suo amore. Quindi, vedete, fin dall'inizio il Vangelo di Luca rimase scomodo e inquietante, perché l'immagine di Dio che Gesù presentava contraddiceva sia la tradizione religiosa, sulla quale adesso vedremo, e sia il rigore con il quale la Chiesa presentava la dottrina di Gesù per imporla come fede. E questo per tutto il Vangelo, fino alle ultime pagine del Vangelo. L'ultima pagina del Vangelo di Luca è scandalosa, quella della morte di Gesù. E alla Chiesa primitiva non hanno ragione. Gesù è inchiodato sulla croce. La croce non era una maniera per eseguire le condanne capitali. La croce era una tortura terribile riservata a determinati particolari e ferati crimini. Quindi non è che un delinquente veniva crocifisso. Doveva essere qualcuno che aveva combinato veramente qualcosa di grande. Ecco perché hanno scelto per Gesù questa morte. Non bastava che Gesù venisse ammazzato, perché se lo ammazzi poi diventa un martire. Bisognava che questa morte fosse infamante. E allora la morte in croce, nel libro del Deuteronomio, è definita come una maledizione di Dio. Ma come potete credere che questo è il Messia? Vedete che fine ha fatto? Ha fatto la fine dei maledetti da Dio. Per cui sulla croce finivano i criminali più terribili. Ebbene, con Gesù, secondo Luca, vengono crocifissi altri due criminali delinquenti. E uno di questi, potremmo dire un'offerta da spirito, chiede a Gesù: Gesù, quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. Ebbene, Gesù fa molto di più. Gesù risponde a questo delinquente criminale, inchiodato con lui sulla croce, che non chiede perdono, non mostra segni di pentimento. Coglie l'occasione al volo. Dice: Signore, quando sarai nel tuo regno, ma lui chiede di ricordare, ricordati di me. E cosa dice Gesù? Oggi tu sarai con me. E per l'unica volta, non è mai accaduto prima, Gesù pronuncia la parola paradiso. Gesù non parla mai di paradiso. Quando Gesù deve parlare di questa vita che continua oltre la morte, usa altre espressioni, la vita eterna, la vita per sempre. Perché proprio qui Gesù adopera la parola paradiso? Perché nel libro del Genesi l'uomo peccatore cosa fa? Viene cacciato dal paradiso. Con Gesù il primo che entra in paradiso chi è? Un peccatore. Ma voi capite che questo è un terremoto. Tra un Dio che caccia i peccatori, un Dio che li accoglie. E questo delinquente, inchiodato sulla croce con Gesù, è il primo che entra con lui in paradiso. Ma come? Senza un po' di purificazione? Qualche annetto del purgatorio potrebbe farsi. Questo creò molto molto imbarazzo nella Chiesa. Non era possibile. Ma come? Noi imponiamo severe pratiche penitenziarie, imponiamo severe discipline, stiamo costruendo la teoria del purgatorio per mettere paura alle persone, e questo contraddice. Un criminale entra con Gesù in paradiso, senza neanche un'ora d'anticamera, un'ora di purgatorio, di purificazione. Anche questo non andò giù. Allora si provvede subito a un'opera di manipolazione. Sto delinquente crocifisso con Gesù non andava giù, venne trasformato nel buon ladrone. È un ladrone, un politico, quasi. Eppure è anche buono. Gli venne trovato il nome, venne soprannominato Disma, e si creò anche il giorno in cui viene ricordato, venne santificato, fatto santo, Santo Disma, il 25 marzo, e se vi interessa, e se siete nella categoria, spero di no, qui, è il protettore dei ladri, anche i ladri hanno il loro problema. Forse questo la spiega bene perché lavoro molto bene. Ebbene, quindi tutto il Vangelo di Luca è all'insegna di questo amore che viene offerto a tutti quanti. E non era facile, non era il clima adatto per Gesù. Gesù si trova ad affrontare il clima, dove abbiamo parlato, esiste il terrorismo religioso. Pensate alla predicazione di Giovanni Battista. Giovanni Battista, alle folle, cantavano da lui, dice: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Dio deve mettere paura. Un Dio sempre arrabbiato, un Dio nauseato, un Dio scontento dell'umanità che sta sempre pronto dei castighi, il castigo di Dio. Questa bestemmia che ancora si sente ai nostri giorni quando capita qualche cataclisma, ecco Dio che castiga le persone. Oppure immaginate Giovanni Battista quando dice: la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Questo è il Dio della religione, un Dio che mette paura, del resto è logico. Se alla gente non gli si mette un po' di paura di Dio, come si fa a governare? Ma questa è stata la più grande bestemmia che la casta sacerdotale al potere e i religiosi potessero fare, una bestemmia che è arrivata addirittura a inquinare quella che noi chiamiamo la parola di Dio, la Bibbia. La Bibbia contiene indubbiamente la parola di Dio, ma contiene anche tante parolacce scritte dagli uomini. E non lo dico io, lo dice Dio stesso. C'è un brano molto importante del profeta Geremia, capitolo 8, versetto 8. Il Signore si rivolge agli scribi, cioè ai teologi ufficiali, e dice loro: come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? E sentite la sentenza: a menzogna l'ha ridotta lo stilo, la penna, menzognera degli scribi. Quindi quella che noi crediamo essere espressione della volontà di Dio è stata manipolata e adulterata dalla penna menzognera degli scribi per il loro interesse, per la loro sete di dominio e la loro sete di prestigio. Vogliamo provare a vedere una prova? Andiamo, poi dopo, quando a casa avete tempo, se volete piangere o ridere, secondo i punti di vista, ve lo leggete tutto intero. Andiamo a leggere il capitolo 28 del libro del Deuteronomio. Mosè, secondo l'autore, ha presentato tutte le leggi. Ma come si fa a far osservare queste leggi alle persone? Alcune leggi poi non hanno né capo né coda, non hanno senso. Come si fa a far sì che la gente obbedisca a queste leggi? Perché se sono leggi create da un uomo, ripeto, si possono discutere, si può dissentire, ma allora queste leggi si fanno provenire da Dio. Ed ecco, è il capitolo 28 del libro del Deuteronomio, dal versetto 15, non le leggo tutte, cioè ci sono 52 maledizioni che tutte quante capiteranno su chi non osserva queste leggi. È il terrorismo religioso. Non viene offerto l'amore di Dio, viene imposto Dio sotto la pena di castighi terribili. Scrive l'autore: se non obbedirai alla voce del Signore, tu e io quindi non osserverai queste leggi, ti colpiranno tutte queste maledizioni. Non è qualcuno, tutte. E quindi è chiaro, la gente crede che Dio stesso che parla e ha paura a trasgredire. E qui c'è l'elenco, ripeto, sono 52. La consunzione, la febbre, l'infiammazione, l'arsura, la siccità, il carbonchio, la ruggine, il tuo cadavere diventerà pasto degli uccelli della terra, il Signore ti colpirà con ulcere d'Egitto. È interessante la traduzione della CEI, che delicata, bubone, emorroidi. Il testo ebraico ha emorroidi, buboni. Ma l'aggravante, e chi ha sofferto e soffre di emorroidi sa cosa significa, emorroidi da cui non potrai più guarire. Terribile. Pensate al Padre Eterno, cosa va a pensare? Il delirio, cecità, pazzia. Ti fidanzerai con una donna e l'altra la possederà. Ti colpirà nelle ginocchia e nelle cosce con un'ulcera maligna. Tutte queste maledizioni verranno su di te perché non hai udito la voce del Signore. Poi l'autore c'è un dubbio, e se non avessi elencato abbastanza disgrazie, sentite, anche ogni altra malattia e ogni altro flagello che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore le manderà su di te finché tu non sia iscritto. Quindi può darsi che io mi sono dimenticato qualche maledizione, ma anche quelle che non sono scritte verranno su di te. Ma ecco la deturpazione e la bestemmia contenuta nella Bibbia. Sentite cosa si dice di Dio: così il Signore gioirà a vostro riguardo nel farvi perire e distruggere. Ecco il Dio che viene posto dalla religione. Un Dio che ci prende gusto a farvi perire e distruggere perché avete disobbedito alle sue leggi. Il finale, io non so se l'autore se ne è reso conto, il finale è tragicomico. Dice che colpito da tutte queste maledizioni, cosa fai? Torni in Egitto e ti rivendi come schiavo. Sentite il finale? E là vi metterete in vendita i vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà. È il massimo. È il massimo. È il massimo. Ecco, questo è il terrorismo religioso, che è contenuto nella Bibbia. Ecco perché Gesù, nel suo attacco a scribi e farisei, dice: avete annullato il comandamento di Dio per far posto alle vostre tradizioni. Quindi bisogna stare attenti tra quella che è la volontà di Dio, e la volontà di Dio si scopre perché è sempre favorevole al bene dell'uomo e protegge l'uomo. è quella che è stata manipolata come volontà di Dio, ma non ha nulla a che vedere con Dio, e serve soltanto a perpetuare il potere e il dominio della casta sacerdotale al potere. Quindi, quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo stare attenti a questa discriminazione. Ebbene, Gesù si presenta in questo ambiente, dove la gente aveva paura di questo Dio, ma non se ne scandalizzava. E saranno proprio le persone pie, le persone religiose, invece, che si scandalizzeranno di fronte al Dio di Gesù. Il Dio di Gesù è amore, un amore che può essere offerto e che non ha altra maniera per reagire e rapportarsi con le persone che non sia quella di una comunicazione crescente e traboccante d'amore. Questo scandalizzava. Scandalizza al punto che Gesù, anche Gesù ha commesso un errore, poi l'esperienza l'ha insegnato. Gesù vuole annunziare l'amore di Dio che è universale. Per universale non si intende che è esteso ovunque, ma la qualità per tutti. Non c'è nessuna persona, almeno questa è la novità portata da Gesù, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Non è vero che Dio separa giusti e ingiusti. Non è vero che Lui discrimina le persone in base al loro comportamento, alla loro condotta. Questa è la religione, ma non è Dio. L'amore di Dio è rivolto a tutti. C'è Pietro, c'è una bellissima espressione, dice perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere ritenuto impuro. È la religione che separa le persone in base al loro comportamento, alla loro condotta. Tu meriti, tu no. Tu sei escluso, tu no. Gettandoli nella più completa disperazione. La religione riesce a gettare le persone nella più profonda disperazione. Perché? È la religione che dice a determinate persone tu sei peccatore, tu sei impuro. Quindi sei escluso da Dio. E se questo dice, chi mi può salvare da questa condizione? Dio. Allora mi rivolgo a Lui. No, siccome sei impuro, non ti può rivolgere a Lui. Quindi la religione separa alcune determinate categorie di persone in base al loro comportamento, alla loro condotta, da Dio, e dice che soltanto Dio li può salvare, ma siccome loro sono in questa condizione, non possono avvicinarsi a Dio. È una disperazione totale. Per avvicinarsi a Dio queste persone devono purificarsi, ma non possono purificarsi perché sono in questa situazione. Allora Gesù, nella sinagoga di Nazareth, va ad annunziare l'amore universale di Dio. Ripeto, non soltanto per l'estensione ovunque, ma qualitativamente per tutti. C'era grande attesa, perché già Gesù era andato in giro a predicare, si sussurrava, si pensava che forse era questo uomo di Nazareth il Messia. Quindi grande aspettativa, immaginiamo, ecco, come qui la sinagoga, e per l'inaugurazione dell'incontro del centro studi biblici comune, cioè mai, cioè anche della banda. Immaginate un'assemblea piena, tutto il paese c'è, Gesù prende il rotolo della legge e fa la prima trasgressione. Come da noi nella liturgia cattolica c'è un ciclo triennale di letture, anche lì c'era un ciclo triennale di letture. Per cui ogni sabato c'è una determinata lettura. Gesù non è d'accordo su quello che la liturgia offre e va in cerca, però la scelta è felice. Va in cerca il capitolo 61 del profeta Isaia, che era il capitolo nel quale il profeta descriveva l'azione futura del Messia e incomincia a leggere. Dice, lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con unzione, Messia significa consacrato, mi ha mandato a portare la buona notizia ai poveri, la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi e via. E l'anno di grazia del Signore e la frase continuava. Gesù non lo termina. Chiude il rotolo e si mette seduto. Scrive l'Evangelista che tutti gli occhi dei presenti erano fissi su di lui. Perché Gesù ha censurato il versetto più atteso. E la vendetta del nostro Dio era quello che aspettava. Israele era da più di 70 anni ormai che era dominata dai pagani, dai romani, e aspettava il Messia come il liberatore dalla dominazione. Ebbene, Gesù parla dell'anno di grazia, del periodo d'amore del Signore, ma la continuazione della frase la omette, è la vendetta del nostro Dio. Quindi c'è grande tensione nei suoi confronti. Gesù che si accorge della situazione, della gente scandalizzata, perché lui continua a parlare soltanto di questo amore di Dio, quindi amore anche per i pagani, Gesù, senza alcuna prudenza, va a mettere il dito sulla piaga. ha rischiato la pelle, perché dopo quello che Gesù ha detto, cercheranno di linciarlo. Cosa fa Gesù? Israele si credeva, per il fatto di essere stato liberato dal Signore dalla schiavitù egiziana, di essere il popolo eletto, di essere un popolo preferito dagli altri. Inutilmente i profeti dicevano: ma no, il Signore vi ha liberato perché eravate oppressi, perché l'azione del Signore è liberare gli oppressi. Ha liberato perfino i filistei, i vostri nemici. Filistei sarebbero gli attuali palestinesi, gli nemici storici di Israele, perché il Signore è liberatore. Niente. Loro credevano di essere un popolo che aveva un diritto nei confronti del Signore e dei privilegi. Allora Gesù, immaginate, l'assemblea che è già nervosa, perché Gesù parla d'amore anche ai pagani, Gesù va a tirar fuori dal dimenticatoio due episodi scabrosi della storia di Israele. Due episodi di drammi, di tragedie, dove l'azione di Dio si è rivolta a chi? Ai pagani. Perché Dio non discrimina tra i popoli. Dio è amore, e l'amore è attratto là dove c'è bisogno. Più la persona è bisognosa, e più l'azione di Dio si rivolge a lui. È un pagano, non ti merita, non importa. Perché già il Dio dell'Antico Testamento non guardava i meriti, ma i bisogni delle persone. E cosa fa Gesù? Dice: ricordate quel tremendo periodo, secoli fa, quando ci fu una carestia che ancora se ne parla, perché fu una carestia devastante. Da chi mandò il Signore il profeta Elia? A qualcuno in Israele? A una vedova nel Libano, a una pagana. Immaginate già la gente come rumoreggia. E poi Gesù tira fuori la piaga della lepra. Era un'epidemia la lepra a quel tempo. Dice: ricordate, al tempo della lepra, a chi fu sanato dal profeta Eliseo? Fu sanato un siriano, un ufficiale nemico. Non l'avesse mai detto, tutta la gente si rivolta contro Gesù, e scrive l'Evangelista, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Già Gesù fa l'esperienza che è pericoloso parlare dell'amore di Dio. Se Gesù avesse parlato loro del castigo di Dio, dell'inizio, chissà come sarebbero stati infelici. Se Gesù avesse parlato anche del castigo di Dio per le loro colpe, avrebbero avuto paura, ma era in linea con la tradizione. Ma parlare di un Dio che ama e che rivolge a tutti il suo amore, questo è scandaloso. Perché lo scandalo di Gesù cos'è? Mentre nella religione Dio preme i buoni e castiga i malvagi, Gesù dice: questo è falso. Dio è amore e lui lo distingue tra buoni e cattivi. E Gesù non lo fa con argomenti teologici difficili. Lo fa con espressioni che tutti possono capire. Dice: oggi piove. La pioggia cosa fa? Annaffia soltanto l'orto della persona pia? La pioggia annaffia tutti quanti, buoni e cattivi. E se domani splende il sole, cosa fa? Riscalda soltanto il campo della persona devota? Riscalda tutti quanti. Questo è amore. Allora lo scandalo che Gesù ha presentato è che il Dio di Gesù non premia i buoni, ma neanche castiga i malvagi. Ma allora la reazione all'epoca di Gesù, e ancora oggi, è: ma allora se Dio non premia i buoni e non castiga i malvagi, ma allora non c'è più religione. Ecco, grazie a Gesù è finita la religione, quello che gli uomini devono fare per ottenere l'amore di Dio, ed è iniziata la fede, l'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. Facciamo l'intervallo, alle 11 riprendiamo per la seconda parte.